www.redijo.it e la storia continua. Un cappello da favola. Diffusissimo in Francia e in tutto il nord Europa il copricapo femminile, a cono o henning, giunse in Italia nel XV secolo ma non incontrò mai grande fortuna. C'era una volta, così iniziavano le favole e lasciano intendere che ciò che oggi è un racconto un tempo è stato una realtà. E niente di più appropriato per quel copricapo femminile medievale oggi conosciuto col termine francese di henning. La figura della fata buona, trasmessaci nel XIX secolo con il cappello a punta e la bacchetta magica, rappresenta il passaggio nel regno dell'immaginario di due elementi realmente esistiti. Con la bacchetta magica si è connessa con il bastone del comando e con lo scettro è noto. Sul fatto che copricapi senza visiera siano considerati copricapi di potere presso quasi tutti i popoli del mondo e in ogni contesto temporale, gli studiosi non hanno più dubbi. E nazioni ancora oggi, rette da monarchie come l'Inghilterra o la Svezia, prevedono nel cerimoniale regale l'obbligo per il sovrano o la sovrana di indossare capelli senza tesa. Forse meno nota è la storia del cappello a punta, o meglio copricapo conico o tronco conico, del quale è attestata una realtà storica di ampia diffusione nel costume dei ceti medio-alti tra la fine del 300 e la metà del 400. E soprattutto nel nord Europa questa forma di copricapo femminile viene chiamata impropriamente dagli storici e ormai per convenzione henning, sebbene questo termine sia stato usato inizialmente in senso dispregiativo. Il grido «Oh, henning!» era lanciato dal fanciullo ai quali un frate, troppo zelante contro le mode femminili, concedeva indulgenze se mettevano in ridicolo la dama che lo portava. Infatti questo copricapo, divenuto, come si dice, di moda con Isabella di Baviera 1371-1435, forse a causa delle sregolatezze della regina, ebbe moltissimi detrattori, soprattutto nel clero. Nonostante ciò, questa forma di copricapo ebbe lunga fortuna, almeno fino al terzo quarto del XV secolo. La sua struttura viene usualmente fatta risalire a influenze orientali, successive al viaggio di Giacomo II, re di Cipro in Europa, dove nel 1472 sposò la veneziana Caterina Cornaro. Ma questa data sembra essere troppo tarda ed è più probabile che tale modello sia giunto in Europa, e vale la pena di ricordare che il centro di diffusione di questa foggia non è l'Italia, ma l'Europa del Nord e la Francia, e attraverso la normale via di comunicazioni con l'Oriente. Oppure, come lascerebbero pensare alcune testimonianze iconografiche, miniate, che sia stato mediato attraverso la Spagna del XIII secolo, quando ancora i contatti con gli arabi e con la cultura medio orientale erano in pratica quotidiani. Nella Cantigas de Santa Maria di Alfonso il Saggio, 1221-1284, di cui un esemplare è conservato presso la Biblioteca de Escorial, e un altro presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, troviamo più volte raffigurati copricapi cerimoniali maschili e femminili. È interessante notare che il birrete de cerimonia, o gorro cilindrico, indossato dal re e dalla più alta nobiltà spagnola del XIII secolo, è un copricapo tronco conico spesso decorato con emblemi araldici e che è analogo copricapo, ma più alto, leggermente svasato, è indossato dalle dame di pari condizioni. Copricapi con strutture simili sono attestati, ad esempio, da un manoscritto francese del XV secolo, in cui sono miniate le virtù cardinali. Le cinque donne raffigurate nella allegoria sono diversificate visivamente dall'abbigliamento dei capelli. A sinistra vediamo come la Prudenza indossi un panno da testa nero con soggolo bianco, del tipo di uso presso le donne anziane e le monache. Per contrasto, a destra, la Temperanza porta i capelli sciolti come sono solite le fanciulle nubili. Nella scena centrale la Filosofia è incoronata come la regina Celorum, mentre la Logica e Pratica, vestite come dame di corte, indossano due ennin, l'uno perfettamente conico con velo, l'altro cilindrico con lungo becchetto, le cornette. È interessante il fatto che il sottile velo, fissato dalla punta dell'ennin con molti piccoli spilli e che talvolta copriva anche la parte del viso e della gola, intorno alla metà del XV secolo, segnalava anche il rango di colei che lo indossava. Quello di una donna di ceto medio doveva essere lungo solo fino alla vita e mai troppo leggero. La moglie di un cavaliere poteva concederselo lungo fino alla caviglia e di media trasparenza, mentre solo le donne di sangue reale potevano adottare lo strascico. Come si è detto, l'ennin fu considerato dal clero principalmente, ma anche da altri moralisti, un copricapo esacrabile, aigus come le crocher, cioè acuto come i campanili. Ma forse proprio questa frase, pronunciata al tempo con disprezzo, può consentirci una digressione interpretativa. È risaputo che il gotico associa la struttura delle sue cattedrali al concetto di ricerca spirituale, di elevazione verso Dio, esemplata attraverso l'innalzamento della pietra, delle guglie e dei campanili. E forse si può ipotizzare come anche gli alti ennin partecipino di questa ricerca e possono equivalentemente riferirsi alla torre, verticalità, bellezza, ricerca di Dio, in cui è presente. Essendo copricapo femminile, e perciò parte negativa della società, anche l'ambiguità della città verticale, la torre di Babele, le città disordine. In ogni caso, la voga del vero ennin fiammingo non ebbe mai grande fortuna in Italia, sebbene le altre tipologie di copricapi nordici fossero al contrario ben accolte. L'acconciatura a corna, a sella, al di là delle Alpi, si possono riconoscere, sebbene spesso semplificate in molte raffigurazioni quattrocentesche, specialmente dove è chiara l'influenza delle mode francesizzanti.
www.redigio.it e la storia continua.